Radio NK vi invita all'ascolto di Porcast, la rubrica di carattere sessuale a cura della redazione di Radio NK. Porcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti, una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno prima d'ora aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Porcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte seconda. L'uomo e la donna. 5. Le relazioni sessuali. Malgrado tutte le argomentazioni degli intellettuali che sono convinti assertori dell'omosessualità, non è possibile, secondo logica, negare che i rapporti eterosessuali siano conformi alle tendenze umane e quelli omosessuali contrari ad esse. Non si tratta più di un problema di libera scelta. L'uomo o la donna che preferiscono il contatto sessuale con quelli dello stesso sesso non si comportano secondo natura e sono perciò incompleti o imperfetti. La natura umana esige l'unione sessuale con una persona di sesso opposto e chi trasgredisce a questa regola dimostra di non essere sano né mentalmente né fisicamente. Quando si giunge a negare l'esistenza dei fenomeni di attrazione sessuale reciproca fra i due sessi opposti, si nega tutta la storia naturale dell'uomo. Abbiamo visto nelle puntate precedenti che l'uomo riesce a condizionare con atti di volontà le tendenze sessuali, può perciò anche a questo, è un fatto che capita sovente, acquisire una psicosi contraria all'ordine stabilito, così da giungere a considerare la sua particolare perversione non solo preferibile al comune comportamento, ma anche, almeno per lui, più naturale di quello. Ma quali che siano i mutamenti psicologici, non vi sarà mai, a meno che non intervengano concomitanti anomalie fisiologiche, un corrispondente cambiamento nella natura fisica. Perciò nella normalità il maschio è sempre portato dall'istinto a cercare il contatto con la femmina e questa sarà sempre favorevolmente spinta al contatto, quali che siano gli ostacoli consci o inconsci che intervengono per impedirne la realizzazione. Consideriamo per un momento un'esperienza assai semplice ma molto significativa. Nell'eiaculazione di seme del maschio vi sono milioni di spermatozoi che cercano di spingersi avanti con il rapido movimento della coda lungo la corrente di liquido seminale. Diciamo anche quindi che essi nuotano come se fossero dei minuscoli girini. Osservando al microscopio quei movimenti, si nota che ogni singolo spermatozoo cerca sempre di allontanarsi da tutti gli altri, e cioè viene provato che gli spermatozoi si respingono l'un l'altro come fanno i poli magnetici. Prendendo invece un fluido, ad esempio dell'acqua, in cui si siano conservate per un certo tempo, anche breve, una o più uova femminili, se dopo averne accuratamente rimescolato il liquido si introduce in esso un certo numero di spermatozoi, il cambiamento che osserveremo nel comportamento di questi ultimi sarà sorprendente. Gli spermatozoi che quando erano isolati dall'influenza femminile si respingevano, ora si attirano e nuotano come se volessero tutti insieme raggiungere la meta. Il fenomeno, che è detto reotropismo, dà l'idea di quanto sia profondamente radicata nell'essere umano la spinta procreativa spontanea che chiede di essere esaudita mediante il contatto col sesso opposto. Nella natura, e cioè nei regni della vita vegetale ed animale, vige sempre lo stesso ordine elementare che si manifesta in un'infinita varietà di espressioni. E a questo punto citerò un altro esempio piuttosto divertente. Se durante la stagione degli accoppiamenti si cattura una farfalla femmina e la si pone sotto una campana di vetro in una stanza con le finestre e le porte sbarrate, potremmo vedere che dopo un brevissimo tempo da tutte le direzioni arriveranno molte farfalle maschi che cercheranno di entrare nella stanza. Esse voleranno battendo senza sosta le ali contro i vetri chiusi, perché rispondono all'istinto che è stato risvegliato dalle misteriose emanazioni della farfalla femmina, emanazioni troppo sottili per essere definite o analizzate. A quanto mi risulta, se si esclude l'uomo, nessuna specie naturale pratica l'omosessualità come tipo preferito di manifestazione sessuale. Pare che quando, molto di rado per la verità, questo accade, gli animali lo facciano per liberarsi da qualche spiacevole sentimento. Non trascurerò comunque di dire che le scimmie in gabbia e diversi altri mammiferi, in particolare i maschi, praticano normalmente la masturbazione. Si potrebbe credere perciò che le aberrazioni sessuali siano una parte dello scotto che l'uomo pare debba pagare per essersi voluto innalzare al di sopra degli altri animali. Abbiamo detto a suo tempo che fra tutti gli animali soltanto l'uomo riesce a percepire gli impulsi sessuali, a comprenderli e perciò a guidarli. Ma quando la percezione non è perfetta ed egli ne resta confuso, questi impulsi si possono trasformare in perversioni. La mutua attrazione che maschio e femmina sentono l'uno per l'altra è stata radicata profondamente in loro per opera della natura, come forza procreatrice. Trova espressione nella ricerca istintiva della compagnia dell'altro sesso, che avviene ancora prima che sia nato un cosciente e convincente desiderio. Il vivace ragazzino che si invaghisce per la prima volta della compagna di scuola e le manda per il tramite di un amico più audace bigliettini amorosi commoventi ed insistenti non pensa ancora al rapporto sessuale. Sarà soltanto più tardi, dopo che sarà stato incoraggiato da lei e da un'altra mezza dozzina di ragazze come lei, che penserà che la smodata adorazione non è più sufficiente a sostituire il contatto fisico, che incomincerà a desiderare con tutto il suo ardore. E tuttavia, anche allora, a meno che non sia particolarmente precoce, il ragazzo innamorato si accontenterà di baciarla e di abbracciarla affettuosamente. Solo più tardi e solo per gradi correrà l'avventura dell'esplorazione del mistero anatomico dell'amica del cuore. L'audace pensiero del rapporto sessuale sarà probabilmente per uno di essi o per entrambi piuttosto un freno che uno sprone. Nella maggior parte dei casi, in quella prima memorabile occasione in cui il dito tremolante si introdurrà di soppiatto nella calda e ignota umidità della vagina, l'esperienza si sarà rivelata troppo preoccupante e solenne per essere piacevole. Un giovanotto mi descrisse una volta in modo assai pittoresco questa esperienza. Si era molto eccitato all'idea di toccare la sua ragazza, che all'epoca aveva 16 anni, e questo pensiero aveva cominciato ad attrarlo. Ma non aveva nessuna ragione per supporre che la ragazza lo avrebbe lasciato fare e quindi aveva cercato di evitare le sue proteste con una manovra molto lenta e circospetta. Una sera, mentre sedevano l'uno accanto all'altra, aveva cominciato a muovere la mano un poco più in giù, prima con qualche leggero colpetto sulle ginocchia e dopo con qualche sortita più audace, ma tuttavia prudente, era giunto ad accarezzare la coscia sopra le calze ed a giocherellare con l'elastico delle mutandine. Poi, ritenuto che fosse giunto il momento favorevole, aveva abbandonato ogni ritegno ed aveva raggiunto con le dita tremanti la sospirata meta. Aveva dovuto vincere l'improvviso e forte senso di colpa, mentre la ragazza, sopraffatta dal turbamento e dalla sensazione di piacere, aveva nascosto la testa nel suo petto e gli aveva sussurrato «Oh, Paul!» in un bisbiglio timoroso, al che egli aveva ritratto la mano, il cuore colmo di rimorso e di inquietudine, perché temeva di averla sconvolta. Poi le aveva coperto il collo, le guance ed i capelli di baci ardenti e l'aveva scongiurata di perdonarlo. Da quella volta era passato molto tempo prima che egli avesse osato tentare un'altra volta, ma allora era stato più deciso. E la ragazza era stata così furba da non dirgli nulla, stringendosi ancora più forte a lui. L'uomo, come vediamo, ha lasciato gli animali molto indietro. Il maschio non si adorna più nella stagione degli amori per cominciare con superba intraprendenza e padronanza di sé le sue conquiste. L'esperienza sessuale la acquisisce compiendo tentativi ed errori. Ed accade sovente che gli errori siano tanti e tali da pregiudicare per sempre il successo finale. Il nostro studio è volto a cercare il modo per evitare molti di questi errori. Non è il caso che ci riferiamo ancora a Freud per ammettere che la costante ricerca dell'intima unione sessuale è l'espressione stessa della natura umana e che non può essere soppressa che a costo della felicità, della salute e della maturità. E ciò si rivela esatto anche quando, nel corso delle prime esperienze, la presenza della specifica sensazione del desiderio sessuale non è ancora presente nella coscienza degli adolescenti o degli adulti. La durata e l'intensità di un legame dipendono dal temperamento e dalla natura delle persone interessate. L'essere umano è una creatura assai complicata. In essa gli istinti materiali che fanno funzionare i meccanismi delle ghiandole, dei nervi, del cervello e delle arterie, e le doti spirituali sono combinati insieme ingegnosamente. L'uomo può essere volubile o fedele, sensibile o crudele, gentile o brutale, appassionato o freddo, debole o padrone di se stesso. Può passare da una compagna all'altra, cercando il piacere o l'esaudimento dei propri desideri, quali che siano. O può attaccare il carro ad un solo destino ed aggrapparsi tenacemente ad esso finché la sventura o la morte non lo separino dall'amata. Può godere la soddisfazione completa o parziale dei desideri sessuali, libero da ogni vincolo, o giungere, casto e ritroso, a sposare quella che gli starà accanto, per il bene e per il male, per il resto della vita. L'intimità sessuale può essere raggiunta naturalmente anche nel corso dei rapporti occasionali o durante il fidanzamento, che di solito precede le nozze. In questo studio ci occuperemo di questi fatti dal punto di vista della morale, anche se la loro importanza è tutt'altro che trascurabile dal punto di vista sociologico. Queste esperienze extraconiugali possono portare ad una grande felicità, come ad una grande infelicità. Ed è proprio per questo che è molto importante che coloro che hanno deciso di darsi a queste attività siano ben certi di quel che fanno. Troppi uomini si preoccupano soltanto del piacere che possono trarre dall'avventura. Anche se non sono sempre egoisti, sono quasi sempre sventati o ignoranti. Una donna, sposata da ben 15 anni, mi diceva che il marito durante tutti quegli anni non l'aveva mai soddisfatta sessualmente nel coito e che tuttavia ella aveva potuto scoprire in seguito che gli sarebbe stato assai facile farlo. Il marito usava comportarsi nel modo seguente. Dopo l'orgasmo, che raggiungeva invero assai rapidamente, si girava dall'altra parte e si addormentava senza neanche darle la buonanotte. Alla fine, quando ella si era accorta che la propria salute ci stava andando di mezzo, a causa delle continue frustrazioni, si era trovato un amante ed aveva cominciato finalmente a vivere e a godere, anzi a far baldoria. Aveva allora, per la prima volta nella sua vita, veramente fatto l'amore. Gli uomini che si servono di un corpo femminile soltanto come di un mezzo per sfogare la libidine si comportano scioccamente, perché privano di tutto quello che vi è di bello nel sesso non soltanto le donne, ma anche se stessi. Quei rapporti sessuali che essi intraprendono non sono che parodie dell'amore, forme vuote, senza sostanza alcuna. Comunque il danno maggiore lo fanno a se stessi, non potranno mai giungere nel matrimonio ad una vera felicità, anche se per il resto potranno avere una vita familiare abbastanza tranquilla. Nelle unioni extraconiugali il danno per la donna è altrettanto grave e l'effetto può essere disastroso e permanente. Il maschio che seduce e se ne va può ripetere la prova il giorno successivo, ma la femmina che è stata oggetto delle sue attenzioni, resa triste, angustiata, diventa cinica, nevrotica o frigida. Si ripete spesso che l'uomo è per natura poligamo e che la donna invece non è poliandrica, che l'uomo è in certo qual modo cosciente di un bisogno quasi illimitato di rapporti sessuali, con tutte le donne che possono assecondare i suoi gusti per la loro avvenenza fisica o che possono comunque soddisfare le sue indicazioni, mentre invece la donna tende ad identificare come oggetto del suo desiderio un certo uomo, o quantomeno un certo tipo d'uomo. Come tutte le generalizzazioni, anche questa viene contraddetta da moltissime eccezioni. Ho ad esempio già parlato della ninfomania, o della promiscuità femminile. La donna è per natura più cauta dell'uomo, vuole correre meno rischi ed è portata dalle sue stesse caratteristiche ad una modestia convenzionale, alla castità ed alla rispettabilità. In compenso, ella reagisce a stimoli completamente diversi da quelli che hanno influenza sul maschio, o non reagisce affatto. Tuttavia non sono ancora riuscito a trovare una donna sposata, di età matura, che non abbia mai pensato a se stessa nell'atto di compiere il rapporto sessuale con una persona diversa dal marito, almeno durante quei sogni che rendono, assai meglio dei pensieri consci, la vera immagine delle nostre vere tendenze. Una volta una donna mi disse garbatamente che, anche se in effetti ella non era mai stata infedele al marito, pure tutte le volte che era fra le sue braccia immaginava di compiere quell'atto fra le braccia dell'attore preferito. D'altra parte è noto a tutti che l'uomo, che non ha mai corso la cavallina, si rivela quasi sempre un amante noioso e prosaico, e che molte coppie sono state costrette al divorzio, o peggio, all'infelicità coniugale, proprio perché il peso del fallimento a trovare la giusta armonia sessuale era diventato troppo pesante da sopportare. Nella prossima puntata, 6. Istinto materno e relative derivazioni.